Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Benvenuti a una nuova puntata di Carta vetrata. Abbiamo con noi il maestro Colizzi, una voce che riconoscerete immediatamente, ma che oltre ad essere una voce è anche un intellettuale a 360 gradi, perché si è confrontato col sublime, con l'altissimo, con il bardo inglese, con il grande William Shakespeare, che per lui non ha segreti, talmente lo ha svelato, lo ha scoperto, lo è andato a prendere per mano e accompagnarlo in Italia, che oggi William Shakespeare diventa il William Shakespeare di oggi, quasi possiamo dire il compagno di passeggiate, di rendezvous italiani, rendezvous che vogliamo portare con noi, con Fabrizio Patriarca, al vostro ascolto. Quindi sarà tutta una puntata che sarà vicina a questo grandissimo, immenso scrittore, non solo per il teatro, e qui infatti abbiamo i sonetti oggi a parlarci, che ci dirà quanto di Italia, quanto di mondo c'è in questa piccolissima realtà locale inglese, che sembrava angusta ma invece era planetaria e potremmo dire cosmologica. Che ne dici, Fabrizio?
Addirittura. Intanto diamo il buongiorno a Pino Colizzi. Noi abbiamo, come si dice, la sua voce nelle orecchie da quando siamo ragazzini. Insomma, non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Io voglio solo ricordarti gli estremi del libro: sono i sonetti di Shakespeare. È un audiolibro, quindi non c'è solo la traduzione, ma ci sono dentro anche le letture di Pino Colizzi per la società editrice Dante Alighieri.
E ci sono dentro anche dei disegni che sono un omaggio, un omaggio alla traduzione, un omaggio al libro, un omaggio a Shakespeare, e che poi dopo 400 anni più o meno ha anche vinto una medaglia d'oro che gli hanno dato, che gli ha dato l'Unione Cechi, alla quale io ho dato, regalato la lettura.
Mi sembra una cosa importante socialmente.
Premio Braille, che loro, un premio per l'Unione Cechi molto importante, anche per me, anche William è stato contento.
Ma io ero molto scettico all'inizio, qualche anno fa, quando cominciarono a circolare i primi audiolibri. Però poi, ecco, quando c'è un'impronta autoriale dietro, mi sembra delle operazioni davvero, davvero interessanti, poi utili, ecco, nei confronti di tutte quelle comunità, per esempio i non vedenti, che non possono naturalmente o si servono della tecnologia Braille, oppure, ecco, hanno oggi la possibilità di ascoltare i sonetti letti da Pino Colizzi.
E per entrare a pieno titolo nel mondo della non vista e quindi della sensibilità forte verso l'ascolto, chiudete gli occhi e quando Pino incomincerà a leggere, godete appieno di queste emozioni che sicuramente vi rimarranno nel cuore.
Vogliamo ascoltarne subito uno, Alberto?
Ma sì.
Partiamo dal sonetto 18?
Questo è uno dei più tradotti, uno dei più famosi. Di traduzioni di sonetti ce ne sono tante. Diversi in versi pochi, è difficile tradurlo in versi senza banalizzare. Cosa che naturalmente ho cercato di evitare anch'io, spero di esserci riuscito. Il 18 si rivolge da innamorato a un innamorato bello. Potrei paragonarti a un dì d'estate. Tu sei più dolce e assai più delicato. L'estate spoglia le piante infiorate ed il suo tempo è breve, limitato. Troppo cocente splende il sole in cielo e repentino spesso il volto oscura. A qualsiasi bellezza mette velo, ne ha colpa il caso o il corso di natura. Ma la tua estate non potrà finire. Tra le sue schiere morte non ti avrà. Il tuo splendore non potrà svanire. Al tempo tu opporrai l'eternità, finché respiro e sguardo l'uom conduce, finché il mio verso ti darà la luce.
Bellissima, bellissima. Alberto, hai sentito di cosa stiamo parlando oggi? È un'occasione davvero straordinaria.
Diciamo che sono svenuto.
Tra l'altro Shakespeare, insomma, è stato un frequentatore della letteratura classica, ritornano tanti temi che noi conosciamo dai greci, dai latini, però ecco, in questo c'è questa immagine dell'estate, no? Un luogo languente, un luogo anche di disfacimento oltre che di bellezza. Credo che la grande invenzione qui sia proprio il giustificare tutto, il portare tutto a una salvezza che è nell'ottica della scrittura, della poesia.
Salutiamo Enrica Caretta, che è arrivata al telefono con noi da Torino per continuare a parlare di parole magiche, di parole che evocano, possiamo dire, formule incredibili che evocano l'emozione che non riusciamo ancora a descrivere. In questa domenica abbastanza calda di fine giugno, la parola è ammansire.
Credo che sia ammansare.
Ammansatore.
Ammansatore.
Ecco,
ammansatore.
Perché ammansire non è abbastanza esoterica.
Perché io credo che appunto nel passadondolo si raccolgono le parole che sono state espunte dal dizionario, mentre ammansire c'è ancora, quindi il verbo c'è ancora, ma ammansatore, quindi sostantivo, non c'è più, e vuole dire sostanzialmente domatore, ed è stata adottata in questo caso da Antonio Paolucci, storico dell'arte e direttore dei Musei Vaticani, e oggi stiamo parlando di arte alta, e difatti lui ha nell'adottare ammansatore piuttosto che domatore, quindi al posto di domatore, ha portato il discorso nel suo campo, nell'arte, ed è molto interessante la sfumatura che lui fa, perché lui immediatamente l'ha collegato alla figura di grandi pittori. Lui predilige, ama sommamente Raffaello Sanzio da Urbino, dice il più grande pittore mai apparso sotto il cielo, è un grandissimo, irresistibile ammansatore. Quindi cosa fa l'ammansatore rispetto ad un domatore, che non si potrebbe, non sarebbe bello, cioè non ci piacerebbe avvicinare, accostare la parola domatore ad un artista. Ammansatore è, secondo Paolucci, chi doma con il bello, quello che va dritto al cuore, genera quiete, persuasione, calma. Ecco perché lui ritiene che l'ammansatore sia l'artista, e che quindi ammansatore sia una parola che esprima questo tipo di sfumatura. Quindi lui dice: se l'arte, come credo, è ammansimento, balsamo dell'anima, allora possiamo dire che sono esistiti e esisteranno nei secoli a venire altri straordinari ammansatori, e i musei continueranno a essere fortezze, baluardi per sconfiggere la morte.
Non c'è, secondo te, Enrica, il pericolo di un inteso negativo di questa parola, cioè l'arte come qualcosa di quietante, di sedativo quasi?
Ma questo potrebbe essere un modo per interpretare la parola, può anche essere questo, però secondo me nel suo intendimento, devo dire, anche nel mio che l'ho recepito così, è più che altro qualche cosa invece che ti ammaglia, che ti emoziona, ed emozionandoti molto è esattamente il contrario.
Ma in effetti ammansatore ha un fascino quasi settecentesco come parola.
Però è vero che si può abbinare, secondo me, molto felicemente a qualche cosa che ti, appunto, che ha il potere di calmarti, di quietarti, non di sedarti, ma di darti un senso di calma profonda e di soddisfacimento, di pienezza. Questo trovo che è il modo giusto di fare vivere questa parola. Difatti Paolucci sostiene che l'arte oggi ha cambiato un po' funzione. Lui dice l'arte oggi si è sganciata dagli ormeggi dell'estetica, il piacere di guardare, secondo lui, è migrato altrove, quindi nella moda, nel design, in un paio, certo, di scarpe, in una cintura, in un altro filo di automobile. Dice l'arte è diventata deflagrazione di concetti, un'altra cosa, ha abdicato alla sua funzione ammansatrice.
Sì, beh, oggi si ricerca lo shock, la rottura, la provocazione.
Sì, secondo lui infatti l'ultimo che è stato capace di esercitare questa funzione di ammansatore è stato Picasso. Infatti ne abbiamo parlato lungamente, tra l'altro con Paolucci è stata un'intervista veramente interessante, perché è un uomo, è veramente un grande fabulatore, ed è stato piacevolissimo sentire il discorso e tutto il linguaggio che lui ha usato. La conclusione qual è stata? Lui continua a sperare nell'ammansimento dell'arte, dice: il tempo lavora, macera, decompone, prepara altri orditi. Secondo lui un nuovo rinascimento arriverà, ma non sappiamo né dove né quando.
Probabilmente sarà sulle macerie o sui sedimenti del tempo presente.
Infatti lui dice questo, e dice questo, spera in questo, perché perché ritiene che comunque l'arte continuerà a svolgere la sua funzione, solo che se ne trovi nuovamente un significato e si trovino nuovamente personaggi in grado di darci questo senso di ammansimento.
Grazie Enrica, ti ringraziamo e ci sentiamo magari per la prossima puntata con una nuova parola.
Grazie infinite a voi, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, Fabrizio Patriarca, Alberto Gaffi, in studio con noi Pino Colizzi. E chi ha letto Rilke sa che il bello è il primo gradino del tremendo, così si dice nelle elegie duinesi, ma prima di Rilke c'era Shakespeare ad avvertirci che ornamento della bellezza è il sospetto. Chiediamo quindi a Pino di leggerci il sonetto 70.
Il biasimo non viene da un tuo difetto, ma dal bello, che è sempre calunniato. Della bellezza è ornamento il sospetto, corvo perverso, nel cielo, in agguato. Pur la calunnia aumenta le conferme al merito del tuo grande successo. L'invidia ama i germogli come un verme. E un fiore immacolato tu sei adesso. Hai superato invidie in età verde, senza essere assalito o vincitore. Ma l'elogio più grande non ti serve a far tacere un sol denigratore. Se il tuo splendore non fosse offuscato, abbaglierebbe gli occhi del creato.
E adesso?
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Benvenuto Giuliano, quanta invidia nella tua vita?
Molta.
L'assedio dell'invidia.
L'assedio dell'invidia, distruttiva, distruttiva.
Ma il corvo nero noi non lo guardiamo, via, andiamo oltre.
Lo facciamo fuori il corvo nero.
Allora, oggi parliamo di Rossana Balduzzi Gastini, una veramente prolifica scrittrice che ha ben 12 libri nel cassetto e uno appena sfornato, Life on Loan, Vita in prestito, doppio titolo, quindi sia in inglese che in italiano.
Pubblicata da Betelgeuse.
Una casa editrice molto interessante vicino Verona, che poi intervisteremo anche un altro suo autore più tardi per parlare di Grecia e della crisi che sta vivendo. Insomma, sappiamo tutti quanto teniamo a cuore questo paese e anche la televisione di Stato, che vorrebbero chiudere, ma speriamo che in qualche modo anche questa voce indipendente, colta e di qualità, con 2000 dipendenti, farebbe sorridere. Insomma, in Italia la RAI non ne ha solo 2000, forse ce l'ha la radiofonia addirittura 3000, ma non facciamo paragoni, insomma non sarebbe carino. Torniamo alla nostra amica, quindi. È in linea anche lei?
Pronto?
Rossana, come stai?
Bene, grazie.
Alessandria, bene. Giusto? Ti abbiamo svegliato lì.
Sì.
È avversaria di Asti, Alessandria. Io sono artigiano,
artigiani
alessandrini, non ci amiamo molto.
Ma dai, non è vero. Stai facendo le follie più folli per
lei. Chiameremo da adesso, dai.
So che in qualche modo è stata molto voluta questa pubblicazione, perché tu sei legatissimo a lei e quindi volevi che uscisse questo libro dopo 12, anzi erano 13 libri scritti, quindi questo è il 13esimo. Come si doveva fare? L'hai trovato, e l'hai trovato vicino a Verona, appunto in questa casa editrice così pregiata.
Ed è un libro, un giallo. L'inizio di una serializzazione di gialli, perché il fatto più singolare di Balduzzi Gattini è che lei ha una decina di altri romanzi pronti, che è una cosa sorprendente. Noi che veniamo dall'insegnamento e che studiamo 17 camicie per scrivere una pagina, all'idea che ci sia qualcuno che abbia 10 romanzi pronti ci sembra una cosa fuori dal mondo. E allora io di me mi sono teorizzato l'idea fosse un modo di reagire a una passione che non aveva trovato prima, o forse, che ne so, sono stato anche il cattivo nei miei pensieri, ho detto magari reagisce a un marito che è un avvocato noioso e allora scrive, perché non è una cosa comune.
Domandiamolo alla stessa autrice. Rossana, è il tempo che hai tanto perché nella tua città si fa poco, oppure è proprio qualcosa che è un flusso, è un fiume quasi che ti scorre nelle vene e che ti impone la scrittura?
Sì, no, non è il tempo, no, perché insomma ho una professione e mi impegna parecchio, ma no, è proprio una passione che ho avuto da sempre, non mai confessato quasi a nessuno, quasi nessuno, nemmeno della mia famiglia. E poi così di colpo, la mia caratteristica è sempre stata quella per cui, non so, sentivo una frase o vedevo una persona, un qualcosa, e subito mi veniva in mente l'idea di poter scrivere un libro. Infatti li ho ossessionati per anni dicendo: oh, guarda, da questa cosa potrebbe nascere una trama interessante, così. E poi è successo un giorno che ho accompagnato invece mio marito in un viaggio di lavoro e lo stavo in una città italiana, qui lo stavo aspettando fuori dal tribunale, non sapevo cosa fare, sono entrata in un locale e mi sono trovata in una situazione particolare che mi ha subito dato così lo spunto per una storia. Però per la prima volta, forse perché ho avuto parecchio tempo nel doverlo aspettare perché il processo si è protratto parecchio, e quindi ero da sola, giravo per la città, ho cominciato a pensare, per la prima volta la trama mi si è sviluppata dall'inizio alla fine, cioè con un inizio chiaro, una serie di finali possibili. E poi tornando a casa parlavo con lui, ho cominciato a raccontargli questa cosa, ho visto
una sorta
che...
di agnizione totale del libro.
Sì, ho visto che
Rossana
lui era...
No, aspetti, una domanda tecnica, perché anche gli ascoltatori se lo chiederanno. Voglio dire,
sì,
con 10 libri pronti nel cassetto, la domanda non è mai quanto scrive questo autore, ma è quando.
Ah, no, ora mi dedico quasi totalmente alla scrittura. Da quando ho iniziato non riesco più a scrivere, non lo so, è come aver aperto un cassetto che poi si è incastrato, non riesce più a chiuderlo.
Un fiume profondo, insomma, un fiume profondo.
Un fiume profondo, sì, bellissimo.
Giuliano, prima di ascoltare un altro sonetto che dobbiamo assolutamente goderne insieme, volevo chiederti un qualcosa che riguarda proprio il tuo rapporto con l'editoria, perché tu sei un uomo che raramente, possiamo dire, si è prostrato alla logica di un editore per amico, a parte la nostra amicizia che va oltre, ma insomma, raramente. Invece in questo caso, come sei arrivato alla Betelgeuse?
Sono arrivato ricercando un editore medio, perché un editore intanto è verissimo, mai mi sono prostrato all'editoria, e perché Betelgeuse mi sembrava che avesse le caratteristiche di medio editore, perché un'autrice come questa, un grande editore, sarebbe stata uccisa dai grandi nomi, è un esordio, e se l'autore era troppo, se l'editore era troppo piccino, c'era il rischio della non diffusione. Quindi in questo caso è l'innamoramento del piccolo è bello, questo.
Fabrizio, lancia un altro piccolo capolavoro.
Ma io vorrei sì tornare un secondo sulla corda shakespeariana che ci accompagnerà per tutto il resto della puntata. Ecco, chiederei a Pino Colizzi di leggerci il sonetto 73.
Uno dei più tradotti, dei più espressivi, in cui un uomo esamina l'amore di chi lo ama e il momento in cui questo amore lo colpisce o lo esalta. Tu vedi in me quel periodo dell'anno che rare foglie gialle ancor sui rami, che tremano dal freddo e più non hanno i canti degli uccelli e i loro richiami. In me vedi il crepuscolo di un giorno di sole che svanisce all'occidente, lento, senza speranza di ritorno, ombra di vita, che non è più niente. L'ultimo lampo, vedi, d'un gran fuoco che la sua giovinezza ha incenerito e l'esistenza lascerà tra poco, consumato da ciò che l'ha nutrito. Questo ora vedi. E questo ti fa amare di più chi presto ti dovrà lasciare.
Pino, una domanda, perché nelle traduzioni che hai letto fino adesso ci sono spesso dei nessi che restituiscono un po' il sapore di un italiano, anche antico. Questo credo sia molto utile quando si traduce una lingua lontana come quella di Shakespeare, vero?
Certamente, io credo che lui, anzi sono sicuro per averlo letto, che lui ha amato i nostri, a cominciare da Petrarca, Dante, Ovidio, Catullo, Orazio, e molto spesso si leggono, adesso non ricordo quale, prima sono stato preso in castagna proprio perché non ricordavo un verso, io ho detto ma questo non è nei sonetti, perché sono tanti, sono 154, ognuno ha 14 versi, eccetto due o tre sonetti che sono anomali. E ogni sonetto nel mio lavoro ha dietro una cinquantina, un centinaio di pagine. Per cui le alternative dalla traduzione letterale sono state infinite, tanto che molto spesso questo lavoro mi meraviglia. Più che altro è stata per me una scoperta di una cosa, come una città sepolta, la città sepolta deve essere stato per Friedrich Schliemann. A questo punto molti di noi si disinteressano di Schliemann, e Schliemann fosse vivo non avrebbe questo grande dolore, ma si interessano alla città che Schliemann ha riportato alla luce, scavando con le mani, soffrendo, non essendo creduto nello scetticismo. In questi sonetti, che sono un po' stati per me la ricerca della semplicità originale, io ho trovato molte spiegazioni, molti stati d'animo. Io non so se faccio tempo adesso a leggerne uno. Un intellettuale, per esempio, ha sicuramente nei suoi amori, nel suo amore, qualcuno che solo perché è amante o amico dell'intellettuale scrive. C'è un sonetto di Shakespeare che io trovo, uno di questi che io trovo fantastico, perché è ironico, terribile, severo, nel quale lui risponde a questa persona che lo ama e che lui contraccambia, ma che non vuole vedere troppo spesso e del quale forse eviterebbe volentieri di leggere gli scritti, con queste parole: lo scritto che mi hai dato so a memoria. Ho impresso in mente tutto il tuo quaderno, che abbia più dei fogli, onore e gloria, oltre ogni data, forse anche in eterno, almeno fino a che il cuore e la mente avranno da natura vita e ingegno. E se all'oblio non cederanno niente, il tuo ricordo avrà sempre il suo regno. Quei foglietti non possono dire tutto. All'amore non serve alcun richiamo, e per questo ho deciso che li butto. Affido a me il pensiero di chi amo. Uno scritto che serve a ricordarti, ammette che potrei dimenticarti.
Alberto,
salutiamo i nostri ospiti al telefono, perché veramente l'abbiamo trascurati, ma è purtroppo facilissimo con Pino Colizzi qui non vedere nient'altro che lui e William, che si è ormai qui con noi, sta seduto in regia, ci sta in qualche modo redarguendo, perché siamo troppo, troppo, come dire, niente.
Siamo lunghi.
Poco teatrali forse, non lo so.
Siamo lunghi come un verso.
Giuliano, a te un salutino.
Il difetto, non si può fare una domanda e non resistere la risposta.
Assolutamente, assolutamente. Giuliano, un saluto. Tu con Shakespeare cosa c'hai a che fare?
Beh, abbastanza, perché ho premiato parecchi studiosi di Shakespeare e nella storia della cultura italiana... La neostilistica parte dagli studi di Shakespeare con Serpieri, eccetera, eccetera. Quindi era un passaggio obbligatorio.
Grazie ancora, salutiamo anche la tua amica la Balduzzi Gastini, che vogliamo invitare a pubblicare anche gli altri libri. Quindi prestissimo avremo una sua dozzina.
Una parete intera.
15 titoli, che poi è un bel numero. 15.
A tra pochissimo.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Benvenuto Gabriele Sabatini, che è entrato in studio dopo aver aiutato durante la prima mezz'ora di puntata il buono svolgimento di Carta vetrata.
Buongiorno Alberto, buongiorno a tutti.
Uno dei libri che ho amato di più, uscì nel 1992. È un libro di Claudio Magris, uscito per una casa editrice, ma oggi lo potete trovare solo per Garzanti, che l'ha ripubblicato, è Illazioni su una sciabola, una storia molto particolare legata a un popolo misterioso che in qualche modo aveva avuto in promessa una possibilità di creare la propria nazione e poi questa nazione invece non è mai nata. Un altro libro che oggi vogliamo scoprire, sempre Made in Trinacria, questa regione incredibile che veramente promuove da sempre, ma non solamente Pirandello, Sciascia, di cui la persona di cui oggi noi parliamo, il nostro interlocutore è il nipote, era suo nonno, ebbene la Trinacria, grazie a Vito Catalano, si interessa di Polonia.
Sì, si interessa di Polonia e si interessa un po' anche di solidarietà tra i popoli, perché l'argomento di questo libro è quello di un eroe italiano che va ad aiutare la Polonia a trovare la propria identità, a ritrovare la propria identità nel momento in cui, in una delle tante spartizioni che la Polonia ha purtroppo vissuto sul suo territorio. E noi, romani italiani, ricordiamo che molti polacchi hanno combattuto nel nostro risorgimento e quindi ecco qual è la solidarietà pratica tra i popoli. E ce ne parla del suo romanzo La sciabola spezzata Vito Catalano, che è in collegamento con noi da Palermo. Buongiorno.
Buongiorno agli ascoltatori.
Il volume è uscito per Rubettino, sono 140 pagine ed ha un prezzo di copertina di 10 euro. Allora, ci dica qualcosa di questa storia, di questo eroe protagonista del suo romanzo.
Ma sì, mi ha affascinato l'idea, come dicevate voi in studio, degli italiani che partono nel 1863 per andare a combattere in Polonia per la libertà dei polacchi. Mi ha sempre affascinato la letteratura romanzesca, direi d'avventura, e qui già la storia era un'avventura straordinaria di suo, cioè un pugno di italiani che va attraverso l'Europa e va a combattere contro l'esercito più potente del tempo, che era quello russo.
Il protagonista, Francesco Nullo, ha una vicenda che lo porterà a diventare in pratica un eroe nazionale in Polonia.
La tomba di Nullo, che è nella cittadina di Olkusz, in Polonia, è costantemente rivestita dalle bandiere polacche, bianco e rosse. Sono andato lì e fa un certo effetto vedere ricordato nel cimitero di Olkusz non solo Nullo con la tomba coperta di bandiere, ma anche i nomi di tutti gli italiani caduti in terra polacca.
E gli avvenimenti però narrati nel volume hanno un continuo intreccio e un continuo ricordo della Sicilia, e qui torniamo a quanto diceva Alberto all'inizio di questo collegamento.
Sì, io sono siciliano, quindi il siciliano è quasi condannato a portarsi dietro sempre la sua terra, quindi anche se mi sono trasferito in Polonia per raccontare questa storia, comunque uno degli italiani partiti per andare a combattere in Polonia è un siciliano e quindi l'immaginazione facilmente vola fra Polonia e Sicilia, sì.
C'è però forse un'assenza di memoria da parte italiana di questi eroi che sono andati a combattere fuori dai nostri confini? Penso magari anche a quanti sono andati a partecipare ai combattimenti durante la guerra civile spagnola dalla parte della Repubblica o a quelli che hanno partecipato alla resistenza non solo in Italia ma anche nei Balcani o in Francia.
In Grecia,
ne parleremo poi magari anche un po' dopo, certo. Della Grecia. E, insomma, c'è un po' un'assenza di memoria dei nostri italiani che hanno operato all'estero, quando invece gli eroi di cui parlano i giornali oggi sono proprio italiani che operano all'estero, se pensiamo ai soldati oppure agli operatori delle ONG che operano.
E forse anche a Draghi che si occupa di banche.
Direi di sì, anche allora gli italiani caduti in Polonia furono molto celebrati in Italia, ma l'Italia è un paese purtroppo senza memoria, quindi così si ricordano immediatamente nell'attualità, ma poi viene sepolto. Nullo, che era l'ufficiale più noto di questi italiani che andarono in Polonia, a Bergamo è sì ricordato, che era la sua città natale, ma insomma non credo che in Italia venga ricordato molto, purtroppo.
E allora invitiamo i nostri ascoltatori per sapere di più, per conoscere uno dei personaggi, degli eroi del nostro Risorgimento, a leggere La sciabola spezzata di Vito Catalano, uscito per Rubbettino Editore. Lo trovate in libreria a un prezzo di copertina di 10 euro. Grazie Catalano, grazie mille.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori.
Carta vetrata.
Torniamo a una voce femminile, Anna Maria Giorgi da Piombino, teologa, pedagoga, docente, dirigente scolastica, ma soprattutto grande appassionata di uno scrittore che io adoro. Stiamo parlando dell'autore delle Cronache di Narnia, che viene affiancato all'immenso Tolkien del Signore degli Anelli e risponde al nome di Clive Staples Lewis, un personaggio molto molto riservato, che scriveva non solo questi romanzi incredibili, fantasy, ma anche della fantascienza di gran classe, che potrei avvicinare tranquillamente al migliore Orwell, della Fattoria degli Animali di 1984. Ebbene, uno dei romanzi di fantascienza, che è diversa dalla fantasy, chi è appassionato lo sa bene, è Lontano dal pianeta silenzioso, che Adelphi ha appena ripubblicato, e nella sua visione di questo pianeta che non parla più, possiamo dire che vi ricorderà tantissimo, se siete stati al cinema in questi giorni a vedere After Earth, qualcosa di molto simile. Quindi un pianeta che non parla più è proprio la Terra, un pianeta abbandonato dagli uomini e lasciato in mano ai demoni. Ebbene, parlando proprio di demoni, vediamo invece questo autore, questo incredibile Lewis, avvicinarsi, un po' come un'altra autrice che io amo molto, la francese Gabrielle Bossis, a lui e io. Lui e io, chi è lui? Lui è Cristo. In qualche modo è un dialogo a tu per tu, dove vediamo il grande Lewis mettersi in qualche modo alla pari. Incredibile questo, sì, è un'arroganza forse? Non direi, è semplicemente un'intimità. E di questa intimità ci vuole parlare Anna Maria Giorgi. Benvenuta a Carta Vetrata.
Grazie. Posso fare prima una premessa di carattere esistenziale, ecco, sul vissuto di Lewis, perché serve a capire meglio la sua opera. Perché Lewis, a differenza del suo grande amico Tolkien, che fu un fervente cattolico, forse pochi lo sanno, ma aveva una fede molto profonda, in cui era cresciuto fin dall'infanzia, Lewis invece era approdato a una fede matura solo dopo aver attraversato esperienze molto diverse di approccio alla dimensione religiosa. Sotto questo aspetto si potrebbe dire che non gli è mancato niente. Infatti da bambino era partito con una religiosità familiare, nel senso di un dovere da compiere, ecco, di stampo tradizionale, senza un vero coinvolgimento personale. Da adolescente poi aveva rifiutato in toto questa fede di stampo convenzionale per professare l'ateismo più accanito, mentre in seguito, col perfezionamento degli studi filosofici, era pervenuto a una sorta di vago spiritualismo, le cui deitas erano l'io, l'assoluto, tutto con la lettera rigorosamente maiuscola, quindi un ente supremo di un freddo mondo della ragione, un ente impersonale che non entrava minimamente nella vita, non scomodava nessuno, non imponeva regole, non interpellava, non chiedeva risposte. Ecco, Lewis nei suoi primi 30 anni di vita cosciente ha fatto l'esperienza di che cosa significhi negare Cristo e escluderlo dal mondo. E quindi una volta che è giunto, anche grazie a Tolkien, che fu determinante in questo, alla consapevolezza piena di che cosa significhi essere cristiano e all'accettazione personale di tutto questo, Lewis ormai sapeva bene che cosa volesse dire essere sordi al richiamo di Cristo. Ecco perché è stato così sensibile a questo aspetto e ha impegnato poi i suoi successivi 30 anni di esistenza di intellettuale, un intellettuale celebre, celebrato, uno scrittore famosissimo, un docente rinomato. Apro una piccola parentesi, nel 1954 l'università rivale di Oxford, Cambridge, si inventò addirittura una cattedra che non esisteva pur di averlo fra i propri docenti. Ecco, Lewis ha impegnato tutto il resto della sua vita nel cercare di parlare a questo mondo divenuto sordo alla parola di Dio. E ha fatto questa ricerca a ragion veduta, cioè ci ha messo proprio il suo vissuto personale, e per cui ha anche potuto trovare i modi più efficaci per fare questo. Si può dire che abbia reinventato il linguaggio fantasy e fantascientifico per svegliare questo mondo sordo. E ha svolto. Sì, dica.
La interrompo, sono Gabriele Sabatini. Naturalmente, nelle cronache di Narnia, il tessuto, la trama è ricca di episodi e di riferimenti al cristianesimo,
sì.
Quasi anche, credo, in funzione proprio pedagogica, insomma, volerle portare tutti questi riferimenti in una storia fantasy, un po' per comunque poter raccontare, poter fare un po' un'opera di proselitismo.
Sì.
E nella trasposizione cinematografica, che poi è quella che ha reso l'autore il più noto possibile al vasto pubblico, cosa rimane e cosa si perde di questo?
Ma rimane molto, secondo me, specialmente nel primo film, Il leone, la strega e l'armadio, perché anche a non voler dare una lettura cristologica, la lettura cristologica è inevitabile. Non è che Lewis avesse proprio intenzionalmente voluto scrivere un romanzo cristologico, gli è venuto spontaneo, perché lui, qualcuno ha detto, aveva un'immaginazione biblica, cioè lui insieme a Tolkien avevano una fervida immaginazione, una fantasia fortissima, e in Lewis prendeva spontaneamente questo, si incarnava, ecco, nel mondo cristiano, e quindi c'è una sorta di spontaneità in questo.
Se rimane molto, adesso proprio faccio una domanda da spettatore, se rimane molto magari nella trasposizione delle cronache di Narnia, in Tolkien, quando il Tolkien arriva al cinema, forse tutto questo si perde.
Ecco, Tolkien ha fatto una scelta diversa rispetto a Lewis, perché erano entrambi cristiani ferventi, avevano messo su quel famoso circolo degli Inklings, un circolo informale che era impropriamente chiamati anche i cristiani di Oxford. Erano entrambi molto coinvolti, ecco, dal messaggio evangelico, però Lewis ha fatto la scelta di esplicitarlo nei suoi romanzi, di divulgarlo, quindi non solo nei saggi teologici ma anche nelle opere di fantasia. In cui Lewis ha usato, a differenza di Tolkien, tutti i linguaggi della fantasia, quindi fantasy, fantascienza, allegoria, sogno, quell'epistolario immaginario straordinario che sono le lettere di Berlicche, che sono un capolavoro della letteratura mondiale. Ecco, e in lui, consapevolmente o no, c'era sempre questa direzione evangelica. Tolkien, per rispetto della propria fede, ha fatto la scelta opposta, di far passare il messaggio però in un modo occulto, Quindi anche in Tolkien naturalmente c'è la lotta fra il bene e il male, gli hobbit sono i piccoli, perché gli elementi risolutivi della storia sono i piccoli, certo. No? Perché ai piccoli appartiene il regno dei cieli, no? Ecco, c'è questo linguaggio, ma è, diciamo, subliminale. Ecco, quindi tant'è vero che Tolkien stesso, e lo vedo con dolore, viene preso per un nazista. Se ci fate caso, tutte le volte che qualche esaltato compie un gesto terroristico, eccetera, ritirano fuori la lettura di Tolkien, che non c'entra assolutamente niente.
E perché secondo lei però la tirano fuori? Nel senso, quali sono gli elementi che vengono confusi?
Perché c'è questa razza degli elfi, alti, biondi, immortali, mm-hmm. Ecco, perché uno ci vede quel che ci vuol vedere.
Certo.
In realtà, ecco, ma ricordo nell'epistolario di Tolkien, che è stato pubblicato da Bompiani, mi sembra, di aver letto degli apprezzamenti per niente lusinghieri nei confronti del nazismo e di Hitler, tra l'altro questa frase: quel dannato piccolo nazista di Hitler ha distrutto il mito nordico.
Ma torniamo al nostro...
Torniamo a noi.
Clive Staples Lewis,
sì.
Un film ha consacrato anche la sua intimità, la sua fine vita,
sì.
Possiamo dire, Viaggio
sì.
in Inghilterra del
sì.
grande maestro Sir Richard Attenborough,
sì.
uscito nel 1993 con un cast incredibile,
sì,
Anthony
sì, certo.
Hopkins, Deborah Winger,
sì.
insomma un'atmosfera rarefatta, questa signora
sì.
che ha pochi mesi di vita perché
sì.
gli è stato diagnosticato un brutto male,
sì.
decide di conoscere il suo amico di penna, di lettera,
sì.
di tanti anni e di arrivare quindi finalmente a un incontro
sì.
fisico e lo va a trovare nella sua università.
Sì.
Bene, una frase che io ricordo, insomma, particolarmente significativa, non so quanto detta da lui ma che gli è stata messa in bocca, è questa: la vita dell'uomo è paragonabile ad una statua. I colpi di scalpello le provocano grandi dolori, ma solo così l'artista può renderla perfetta.
Sì.
Bene, questa è una frase tipicamente massonica, un rito esoterico che vede proprio l'uomo autoscolpirsi e tirarsi fuori da un blocco di marmo. C'è qualcosa anche della fratellanza oppure è semplicemente un qualcosa che vogliamo vederci noi?
No, non c'è assolutamente, secondo me, io lo conosco abbastanza, Lewis, non c'è assolutamente nessuna implicazione di questo genere. L'immagine forse più famosa è quella del dolore come il megafono di Dio, con cui Dio sveglia un mondo sordo. Cioè, no, non c'è niente a che vedere con questo. Tra l'altro quel film è veramente bello, fa vedere un Lewis che dopo aver teorizzato il problema della sofferenza, razionalizzato, quindi la sofferenza va bene, no? Perché scolpisce la persona, perché sveglia il mondo, poi in realtà crolla sotto il peso di questa sofferenza una volta che gli entra nella carne. Ma questo avviene nel film, nella storia reale no, perché Lewis è stato lacerato dalla sofferenza, è stato devastato. E diciamo l'espressione di questo suo lutto, ma è un'elaborazione del lutto, è il diario di un dolore, un libretto piccolissimo ma densissimo, che però in realtà è una sorta di viaggio dantesco, cioè dalle profondità, dall'oscurità del dolore alla visione beatifica, quindi è proprio una elaborazione del lutto in chiave cristiana. Questi risvolti non credo che ci siano.
E allora noi la ringraziamo, Anna Maria Giorgi, ricorda, autrice di Lewis, Maestro dello Spirito, uscito per Edizioni Messaggero Padova, a un prezzo di copertina di 14 euro. Grazie mille e buon proseguimento.
Grazie, arrivederci.
Carta vetrata.
È ritornato in studio Gabriele Sabatini e invece in voce Fabrizio Patriarca.
Caro Alberto, sì, sono stato assente questi ultimi minuti di blocco perché ero qui fuori che chiacchieravo prima con Michael Douglas, poi con Robert De Niro, alla fine stavo parlando con Pino Colizzi, era sempre la stessa persona, però l'effetto era davvero straniante, davvero davvero straniante. Ma so che lui vuole leggerci un altro dei sonetti shakespeariani, vedo che ha preso il numero 50 e quindi lascio immediatamente lo spazio.
Beh, il numero 50 ha una particolarità molto interessante, è copiato da Shakespeare, cioè è un plagio di Shakespeare su Petrarca, e questo lo possiamo sentire non con un minuto di pazienza ma con due, Perché a questo punto quello di Petrarca dice: io mi rivolgo indietro a ciascun passo, col corpo stanco, ch'a gran pena porto, e prendo allor del vostro aere conforto, che il fa giro oltre, dicendo: oimè, lasso. Poi, ripensando al dolce ben ch'io lasso, al cammin lungo ed al mio viver corto, fermo le piante, sbigottito e smorto, e gli occhi in terra lacrimando abbasso. E invece Shakespeare dice: com'è pesante il viaggio in questa via, perché l'arrivo sarà triste adesso. Diran riposo, quiete, nostalgia, tra te e il tuo amico, quante miglia hai messo. Spossato è anche il cavallo che mi porta, soffre il mio peso e quello del mio affanno, e sa la bestia, per istinto accorta, che al cavaliere ogni suo passo è un danno. Lo sperone crudele non lo sprona, ma se talvolta irato gli dà al fianco, come amore che nulla mi perdona, risponde solo con un verso stanco, e un pensier mi rinnova quel lamento, che lascio gioia e mi attende tormento.
Petrarca nella cultura europea è un punto centrale, è un nodo assoluto. Però già Leopardi, in una pagina memorabile dello Zibaldone, diceva che forse lo abbiamo ascoltato troppo, e a forza di sentire i molti suoi imitatori di quasi cinque secoli è diventato quasi banale. Addirittura Leopardi, quando pensa a Petrarca, parla di pensierini, no? Perché insomma è un po' annegato in questa schiuma di imitatori. È possibile che invece tradurre nuovamente un autore possa in qualche maniera rivitalizzare anche la parte della sua produzione che è stata appunto banalizzata perché troppo largamente conosciuta, troppo largamente condivisa da secoli e secoli di esempi, di imitazioni, di riscritture? Ecco, invece tradurre, portare in un'altra lingua, con la forza di questa lingua in cui si arriva, no?
Cioè tradurre un altro, la speranza di chi traduce non è, almeno parlo per me, quella di essere letto, ma è quella di essere criticato, forse male, perché chi critica arrivi a dire: no, ma chissà che cosa dice nell'originale, fammelo leggere, allora io ho fatto la mia operazione giusta, altrimenti ho fatto una promozione personale per
una sovrapposizione di voci e basta.
No, non è interessante. Per me è interessante che trovi il divertimento nell'opera, e il mio mezzo è questo, e il mio mezzo particolare, essendo un attore, è quello di fare una lettura che una persona può sentire in automobile e che quindi in quattro trasferimenti di mezz'ora riesce a sentire completamente.
A dopo.
Carta vetrata.
Notizie da Firenze, ci chiamano le nostre radio contubernali, in particolare Nova Radio, che trasmette anche al Mugello. Ebbene, che cosa succede? A Firenze sono già da un paio di giorni i ragazzi del Codice a Sbarre, giornate della libera editoria, che si stanno confrontando, gli editori sono di tutta Italia, in questi 3.000 metri quadrati, in questa ex carcere fiorentino. Diamo un pochino di connotati, insomma, questa manifestazione che nasce vicino al Ponte alle Grazie, che poi è anche il nome di una casa editrice, ristrutturato questo ex carcere Le Murate da un piccolo architetto di provincia che risponde al nome di Renzo Piano, che naturalmente tutti noi sappiamo essere il sommo.
È bravo, però è bravo, farà strada.
Quindi vi diamo appuntamento fino a domani pomeriggio a Firenze a seguire questa iniziativa voluta, organizzata dal Comune di Firenze e dalla ditta Davis e Franceschini, che per chi lo sa, insomma, è il number one nella comunicazione editoriale letteraria. Fabrizio.
Alberto, guarda, io a questo punto vorrei semplicemente che Pino Colizzi ci leggesse per oggi un ultimo sonetto shakespeariano dalla raccolta da lui tradotta e interpretata, perché ricordo che si tratta di un audiolibro, e spero di poterlo avere nuovamente, magari dopo l'estate, ospite con noi a parlare di nuovo di Shakespeare, ma soprattutto di traduzione, che è un argomento che a noi interessa veramente tantissimo. Pino.
Dei critici si sono chiesti come questo contadino, questo uomo di terra, potesse aver scritto tutto quanto quello che ha scritto, quello che abbiamo letto. Non mi sembra un argomento così interessante, mi sembra più interessante avere questo materiale. Però c'è un sonetto, il 143, che fa pensare a un uomo di terra, perché comincia proprio con una immagine di un'aia che, alla quale lui ricorre per un sonetto di gelosia molto violento. Come massaia corre ad acciuffare fuor dal pollaio un galletto scappato, abbandona suo figlio e ha un gran da fare dietro quel pollo che corre sul prato, mentre il bambino disperato arranca per raggiungere lei, che tutta presa a inseguire la bestia a destra e a manca, e trascura l'infante per l'impresa. Così tu corri dietro a chi ti sfugge, mentre io ti inseguo, bimbo sofferente. Ma se catturi quello che ti strugge, dopo torna da me, dolce e paziente. E io arrivo a pregar che tu lo prenda, se sofferenza mia poi plachi orrenda.
Bellissima, bellissima. Tra l'altro, sai, mi viene in mente che, ecco, qui c'è già in nuce tutta una poetica che poi sarà leopardiana, quella della gallina tornata sulla via, che arriva almeno fino a Saba, quella poesia celeberrima sulla moglie, la giovane pollastra, no? Bellissimo, bellissimo. Insomma, per i nostri ascoltatori, Shakespeare in questa traduzione ci è molto molto vicino, veramente Pino è riuscito a portarlo verso di noi in una lingua che è una lingua ritmica, una lingua metrica, sono endecasillabi, il sonetto è rispettato nel suo impianto generale, quindi abbiamo non solo la grande intensità sentimentale che è tipica del sonetto shakespeariano, però siamo riusciti anche a tornare a quelle sonorità sempre freschissime che sono tipiche di ogni lingua antica.
A presto.
Carta vetrata.
Dal bardo inglese, dal bardo William Shakespeare, approdiamo in una regione, in una idea del mondo che è l'Europa, e l'Europa nasce, è parola greca, e andiamo ad Atene, dove ci aspetta uno scrittore, un giornalista, un saggista, sempre edito da questa casa editrice di Castel d'Azzano, vicino Verona, la Betelgeuse, che osserviamo molto da vicino. Parliamo di Enzo Terzi, un fiorentino, se non ricordo male, che vive però ad Atene ormai da diversi anni.
Buongiorno Terzi, ci sente?
Buongiorno a voi.
Com'è la Grecia vista dalla Grecia, quindi non da lontano?
Ma la Grecia vista dalla Grecia, nella fattispecie mia personale, è una terra straniera vista da uno straniero, nel senso che tutto questo mi offre una finestra un po' privilegiata, nella misura in cui solamente in parte posso essere così preso da certe tristezze che oramai da anni stanno imperversando in questo paese, e dall'altro mi concedono, presuppongo, forse una migliore obiettività ed un'occasione per spiegare taluni fatti che vedo anche recentemente molto spesso fraintesi, insomma, cioè ho letto anche non più tardi di qualche settimana fa degli articoli anche sulla stampa italiana che insomma fanno ancora riferimento a certi luoghi comuni che dopo 4 anni di austerità dura e difficile in questo paese speravo fossero un po' tramontati. Questa è un po' la situazione. E ne è nato dunque un po' questo libro, questa sorta di saggio, proprio per questo motivo, perché vedevo che con il passare del tempo si continuavano un po' certi fraintendimenti che insomma francamente non rendevano onore né a chi scriveva né a chi leggeva, insomma, e tantomeno a questa nazione che è francamente insomma ridotta a dei livelli che potremmo tranquillamente definire da terzo mondo.
Possiamo parlare però un secondo di Lucas Papademos, o Papadimos come è scritto nel titolo del racconto, del racconto di viaggio, del racconto di vita, del saggio, ma più che saggio direi proprio da lettera dal paese accanto, perché la Grecia è il terzo mondo che abbiamo dentro casa, non scordiamoci mai che non è alterità da noi, ma è profonda e cocente eguaglianza con la nostra identità. Bene, Lucas Papademos è stato primo ministro per poco più di un anno in Grecia e ha rappresentato un po' quello che ha rappresentato in Italia Romano Prodi, un economista, un uomo di grande equilibrio che ha tentato una via di uscita, di salvataggio. Poi che è successo? Perché Papademos è diventato l'uomo scomodo?
È diventato un luogo scomodo perché il suo tentativo di salvataggio è arrivato troppo tardi. Nessuno avrebbe più potuto in maniera efficace promettere e più che altro mantenere un programma che potesse in una qualche maniera mettere questo paese sulla strada di una nuova ricrescita. I debiti contratti e più che altro quelli che successivamente sono stati contratti con le varie comunità europee hanno completamente depauperato questo paese del proprio futuro, almeno per le prossime 3 generazioni. E questi sono dati inequivocabili di fatto, cioè i più famosi diciamo media greci, parlo di giornali come Katimerini, la stessa ERP che pure ha vissuto proprio in questi ultimi giorni una vicenda.
La TV di Stato, ricordiamolo, sì.
Ecco, infatti, insomma, c'è stato questo atto proditorio quasi, diciamo, da regime più che da democrazia, con il quale il governo attuale, il governo di centrodestra, ricordiamolo, anche se dire centrodestra oramai ha un significato estremamente aleatorio e relativo, perché a questo governo partecipano in una certa qualche maniera sia il PASOK, antagonista trentennale, un po', se mi consente, quello che è un po' successo recentemente lì nella mia terra natia, come dicono, in cui trovo un governo di coalizione quantomeno piuttosto bizzarro, insomma. E a questo governo che si è trovato nelle condizioni di dover accelerare i tempi perché quanto aveva promesso alla comunità internazionale non riusciva a metterlo in atto. Ovviamente c'era uno zoccolo duro da affrontare, lo zoccolo duro da affrontare era prendere in esame tutto l'apparato pubblico che riguardava questo paese, apparato pubblico che ricordiamo bene fin dal 1946, quindi dal periodo subito immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, è diventato fondamentalmente il maggior serbatoio di posti di lavoro di questo paese.
Terzi, noi...
E questo la dice lunga sulla storia.
Certo.
Insomma, ecco.
Noi siamo insomma piuttosto impressionati da questo racconto, da questa rassegna. Il volume che si intitola Da Pericle a Papademos ripercorre chiaramente un po' tutta la storia greca e se vogliamo farlo un po' a tappe rapidissime, quella che era la patria della democrazia, dove chiaramente per democrazia nella Grecia classica non si intende quello che intendiamo noi oggi, però è un popolo ed è una nazione che prima sottoposta al gioco dell'impero ottomano, poi comunque all'occupazione della guerra mondiale, poi la dittatura dei colonnelli, oggi la troica, insomma qui di democrazia non si parla mai, non è che oggi,
no, infatti
nella storia della proprio... Grecia non manca, però c'è proprio un'assenza, eppure il popolo che noi vediamo tutti i giorni in piazza nei nostri televisori ne ha bisogno
e non ha avuto il tempo di crescere e diventare uno stato sociale attivo. Lei pensi che dal periodo più recente, che possiamo dire quello dell'indipendenza, data storica per tutti i paesi, l'indipendenza greca è un'indipendenza costruita dalle potenze europee, che poi hanno imposto un re, una casata, re Ottone.
Poi la storia di questo re è curiosa, perché praticamente doveva essere un'altra la casata. Praticamente ha rinunciato a un'altra casa regnante.
Esattamente. E non a caso che cosa si è perpetuato? Si è perpetuato un rapporto con il governo di turno, un rapporto conflittuale, cioè da una parte un rapporto quasi di odio e di distanza da parte del popolo, nello stesso tempo un rapporto di tipo clientelare, perché siccome non riusciva a nascere alcun tipo di economia in maniera consolidata, perché la borghesia in questo paese ha avuto solo qualche sprazzo di luce ogni tanto, ci si rifaceva al governo chiedendo il posto di lavoro, chiedendo l'aiuto, eccetera, eccetera. Citavo prima la fine della Seconda Guerra Mondiale perché l'apparato statale a quel tempo dava lavoro a circa il 20% della popolazione attiva.
Enzo,
oggi non è più questa
è molto
proporzione.
Di più.
Ecco, però insomma lascio intendere un po' a tutti voi che cosa possa essere.
Enzo Terzi, grazie ancora, ci ritorneremo perché una voce della Grecia di oggi ci interessa da matti, ma andiamo da Nicoletta Orlandi Posti. Chi è Nicoletta, Gabriele?
Nicoletta Orlandi Posti è una giornalista nata a Roma, ma in questo momento ci parla da Milano, giornalista e scrittrice, e ha di recente pubblicato un volume per Editori Riuniti, il Sacco di Roma, tutta la verità sulla giunta Alemanno, questo nel 2011, ma io tra le mani una ancora più recente pubblicazione, Il Sangue Politico, sempre per Editori Riuniti, storia di 5 anarchici e di un si è scomparso, c'è una prefazione di Henry De Luca, è la storia di 5 giovani partiti da Reggio Calabria per andare a Roma a consegnare appunto alla Federazione Anarchica Italiana un dossier di controinformazione. Non arriveranno mai a Roma perché vengono fermati a Ferentino con un incidente stradale, quindi 5 perdono la vita, incidente stradale che ha molto di sospetto. Buongiorno Nicoletta. Allora, prima di parlare della situazione italiana degli anni 70 e quindi di come la Federazione Anarchica ha operato.
Ma salutiamo anche Cristiano Draghi che ci ha raggiunto.
Ci sente da Rovigo.
Eccomi qua.
E poi parlerai anche te di un anarchico spagnolo, Francesco Ferrera Iguardia, che è stato ucciso.
Iguardia, sì.
Sì, volevo chiedere a proposito del Sangue Politico a Nicoletta Orlandi Posti la storia di 5 giovani e come questi si avvicinano all'anarchismo.
Praticamente dal liceo, dalle scuole si avvicinano all'anarchia leggendo i testi classici, Bakunin, Malatesta, loro sociale li porta a fondare un gruppo che man mano va sempre diventando più numeroso, anche perché è una realtà molto importante all'epoca a Reggio Calabria. Riescono addirittura ad avere una sede, la famosa baracca di Reggio Calabria, che diventa un po' il luogo di incontro di artisti, scrittori, pensatori che si battevano per quelle idee di libertà che sono proprio dell'anarchia.
Loro vengono fermati e uccisi in questo incidente stradale attraverso la tua ricostruzione, perché appunto avevano scoperto questo dossier in cui si parlava del deragliamento di Gioia Tauro, che ricordiamo era a luglio del 1970, e in questo dossier si svelava in pratica il coinvolgimento di neofascisti e dell'andrangheta in questa operazione che rientrava nella strategia della tensione.
Lo scoprirono in anticipo di parecchi anni rispetto alla verità giudiziaria, che è molto più recente. Avevano capito fin da subito che quello non era un semplice incidente ferroviario, come invece venne fatto passare immediatamente. Si attivarono, anche grazie alla collaborazione dei compagni di Roma che gli fornirono una macchinetta fotografica, per documentare questa ennesima strage, perché ricordiamolo che era da poco scoppiata la bomba di Piazza Fontana. Gli anarchici erano stati indicati come i responsabili sia della strage di Milano che delle bombe che erano scoppiate a Roma senza fare vittime. Loro furono addirittura coinvolti, imprigionati per diversi giorni a Roma solo perché conoscevano Pietro Valpreda. Anche loro vennero tenuti in carcere senza nessun motivo, senza nessun reale coinvolgimento nella faccenda, e da lì partì questa grande opera che coinvolse un po' tutta la sinistra parlamentare per scoprire chi c'era veramente dietro questa strage. E all'interno di questa opera di controinformazione si inserisce anche quello che stava succedendo a Gioia Tauro, quello che era il deragliamento di Gioia Tauro, perché non bisogna dimenticare che qualche mese prima di Gioia Tauro a Reggio Calabria la città era insorta, i famosi moti di Reggio, che ufficialmente furono descritti per la questione del capoluogo di regione. In realtà anche lì questi ragazzi avevano ravvisato delle prove generali di golpe che volevano denunciare.
Ed è proprio qui che si arriva al golpe borghese, appunto, del 1970, questo tentativo andato fallito di riuscire a sovvertire l'ordine dello Stato, anche perché ci inseriamo in un contesto più ampio, ovvero sia il contesto del Mediterraneo, in cui la NATO naturalmente guardava molto a quello che succedeva in Italia, e in qualche modo anche perché era l'unica democrazia, non proprio con la D maiuscola, ma comunque democrazia del contesto mediterraneo. Se pensiamo a Portogallo, Spagna, Grecia, appunto, ne abbiamo appena parlato, e Turchia, tutto in qualche modo controllato dalle dittature, in Italia bisognava impedire che il PCI potesse salire al potere. Un'ultima battuta dunque su questo e poi ci salutiamo.
Che c'è Cristiano che ci vuole parlare di Spagna.
Sì, ma più o meno sono storie, come dire, la storia si ripete.
Nicoletta, a te la chiusura.
Io volevo, se mi date la possibilità, di finire un attimo il discorso,
sì.
Perché questo caso dei cinque anarchici, in qualche modo il libro si chiama Il sangue politico, perché collega con un filo nero Piazza Fontana, i moti di Reggio, abbiamo detto, la strage di Gioia Tauro, il golpe borghese, ma anche il caso Marini, l'omicidio di De Mauro, la tragica fine del maestro Mastro Giovanni, che cosa recentissima, perché tutti in qualche modo avevano cercato di portare alla luce quello che poi invece è venuto fuori molti e molti anni dopo.
Cristiano, cosa volevi dire?
Voglio dire che la storia si ripete, perché il fatto di cui volevo parlare è che sabato 29 giugno, nel ridente borgo toscano, in provincia di Grosseto, di Rocca Tederighi, e nell'ambito di una serie di manifestazioni culturali che si chiama Mostra la Rocca, ci sarà un dibattito che si intitola Francisco Ferrer, anarchico, pedagogista e libero pensatore spagnolo, chi era e perché c'è un suo monumento a Rocca Tederighi. Cioè perché ci sono in giro per l'Italia, se guardate su Wikipedia ne trovate tanti, sparsi, ce n'è a Castel San Pietro, c'è lapidi a Carrara, ce n'è in provincia d'Ancona, ci sono a Campiglia Marittima, eccetera. Perché ci sono questi ricordi di questo signore? Perché questo signore fu fucilato il 13 ottobre 1909 dal governo spagnolo, allora regno, perché era stato ingiustamente e falsamente accusato di essere l'istigatore di una rivolta delle donne e della popolazione di Barcellona contro le guerre in Africa e soprattutto l'obbligo di mandare giovani del popolo naturalmente a morire in Africa voluti dal governo spagnolo. E lui era il fondatore, fu il fondatore della scuola moderna. Pensate, quando fu nel momento di maggior successo in Spagna c'era 120 scuole razionaliste, così si chiamava la scuola razionalista di Francisco Ferrer, un anarchico. A Montjuïc, nella cupa fortezza di Montjuïc, lo fucilarono. In tutto il mondo ci fu una vera rivolta contro questo omicidio. Pensate che non tutti sanno che anche Giovanni Pascoli dedicò una poesia bruttarella a Francisco Ferrerguardia, ma se ne continua sotterraneamente a parlare perché un pedagogista che aveva, lui era un pedagogista che aveva anticipato i tempi di moltissimo, aveva conosciuto d'altronde altri come Pestalozzi, insomma, eccetera, e aveva fatto una scuola in cui non c'erano né premi né punizioni, una scuola senza per entrambi i sessi, cosa che allora era considerata una cosa pazzesca, e una scuola dove si educava in libertà, ma guarda un po', insomma, e presero, naturalmente lo accusarono ingiustamente di questa, di aver istigato la rivolta. Lui manco stava a Barcellona in quei giorni lì, ci fu un processo falso, ci furono manifestazioni in tutta Italia, epicentro in Italia a Torino, perché nel 1909 gli anarchici erano forti, cioè erano proprio tanti, ed erano insieme ai socialisti parte fondamentale del movimento operaio e popolare, insomma.
Ricordiamo Out Out, la rivista storica del gruppo anarchico italiano, ma non solo, perché anche altre riviste che tu conosci, che tu pratichi con assiduità, continuano.
La rivista anarchica, come loro umoristicamente dicono, la prima rivista italiana in ordine alfabetico, perché ecco, e di cui sono vero amico, che è fatto da veri amici, da carissimi amici, ed è una rivista tuttora straviva.
Gabriele Sabatini ricorda gli estremi del libro, sì. E salutiamo tutti.
Il sangue politico di Nicoletta Orlandi Posti è la storia di cinque anarchici e di un dossier scomparso, con la prefazione di Henri De Luca, uscito per Editori Internazionali Riuniti. Noi ringraziamo Cristiano De Araghi, ringraziamo Nicoletta Orlandi Posti, grazie Alberto Gaffi,
Pino Colizzi,
grazie.
Che è stato con noi.
Pino Colizzi, che è stato con noi.
Posso ricordare anche Umanità Nova, oltre a Rivista Anarchica.
Aggiungiamo anche questa rivista con i complimenti di Cristiano Draghi. Allora,
ha pubblicato il mio primo articolo nella mia vita.
E allora ci torneremo sicuramente. Carta Vetrata è prodotta e trasmessa in diretta a Roma da Radio Città Futura e ritrasmessa da Radio Attività Trieste, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura Bari, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Nova Radio a Firenze e Mugello, Radio Centro 95 Soft FM a Torino e Provincia, Radio Budrio a Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo a Terni, Perugia, Rieti e Viterbo. Grazie mille, alla prossima puntata.
Alla prossima.